Allora, oggi leggiamo Proverbi 19:21, Romani 5:1, Romani 12:2, 1 Corinzi 2:16 e Filippesi 4:8. Allora, Proverbi capitolo 19, versetto 21. Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma solo il piano dell'Eterno rimarrà fermo. Amen. Poi, in Romani 5:1, la parola dice così: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Amen.
Amen.
Poi, in Romani 12, 2: e non vi conformate a questo mondo. Romani 12, 2 dice così: e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio.
Amen.
Amen. Poi c'è, se qualche fratello, 1 Corinzi 2:16, vuole venire.
Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e vi è qualche lode, pensate a queste cose. Amen.
Amen.
Filippesi 4, versetto 8. Allora, potete accomodarvi. Il canto che abbiamo fatto prima, di ascolto al mio pregare, dice in un versetto, in un verso: con tutto il cuore, de fammi camminare ripieno di virtù nei tuoi sentieri. E io credo sia allineato con quello che abbiamo letto appena adesso con la sorella Laura. Perché sono canti ispirati dal Signore, dallo Spirito del Signore. Salutiamo Alberto che si è collegato adesso. Ciao. Allora, se volessimo dare un titolo a queste riflessioni di oggi, possiamo dire che io lo chiamerei la mente. Perché? Nel primo versetto abbiamo detto non parla della mente in Proverbi 19:21. Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma solo il piano dell'Eterno rimarrà fermo. Perché? Il cuore dell'uomo è la parte più intima del nostro essere, dove risiedono le inclinazioni, le emozioni, la sede della volontà, il pensiero. Infatti, nella scrittura, chi ha scritto, che era mosso dallo Spirito del Signore, hanno uno spirito diverso da quello del mondo e della società occidentale, greca, dove il cuore e la mente sono tenuti separati. Per quello che c'è la psicologia, per quello che gli affari di cuore ci sono i cartomanti. Scusate la battuta, però questo deve far riflettere. Nella scrittura il cuore e la mente sono intrinsecamente collegati. Vuol dire che sono le parti più intime di un essere umano, dove risiede tutto, risiede l'anima, che sono la forza vitale, che ci spinge a mangiare, a lavorare, a litigare. E poi la mente è la parte più razionale del cuore, dove uno prende le decisioni, programma cosa fare della sua giornata, della sua vita, se andare in vacanza, andare al mare oppure andare in montagna. Quindi nella scrittura e nella mentalità ebraica il cuore e la mente sono strettamente interconnesse. Gesù diceva che dal cuore vengono le cose che contaminano l'uomo, che escono poi dalla bocca. L'uomo progetta di fare, dispone e si comporta in un modo o nell'altro nella sua vita. Ma qui ci viene detto che solo il piano dell'Eterno rimarrà fermo, cioè sussiste. È una cosa che non può essere smossa. Questo per dire che i piani dell'uomo, i suoi pensieri, i suoi progetti, lasciano il tempo che trovano. A meno che questi progetti che uno ha in cuore siano allineati con la volontà di Dio. Infatti dopo abbiamo letto quel versetto che dice affinché conosciamo per esperienza quale sia la buona, accettevole, perfetta volontà di Dio. Però dice siate rinnovati nella vostra mente. Questo però, il fatto che solo il piano dell'Eterno sussiste, può disturbare molto i ben pensanti, perché io credo che è molto più facile ubbidire a un uomo che a Dio, sia esso un pastore, sia esso un prete, sia esso un imam o una suora. Ci sono tanti che ubbidiscono le suore. È molto più facile ubbidire a un essere umano, piuttosto ubbidire a un Dio che non vedi. Perché l'uomo è un peccatore, come te. In fin dei conti, alla fine, il ragionamento sottile è molto infingardo che si annida nell'animo umano e nella mente. In fin dei conti siamo tutti uguali. Come diceva quel personaggio sull'aereo, chi sono io per giudicare gli omosessuali? Certo che noi non dobbiamo giudicare, perché c'è un versetto che dice chi sei tu che guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non scorgi la trave che è nel tuo occhio? Vuol dire che non dobbiamo essere ipocriti di fronte alla parola di Dio, che ci inchioda se siamo sinceri. E se non ci inchioda è perché probabilmente abbiamo qualcos'altro a cui voler pensare e diamo più importanza ad altre cose nella nostra vita. Ci inchioda come è stato inchiodato Gesù. Gesù è stato inchiodato per le nostre colpe, per i miei peccati, per i peccati di Daniela, di Giada, anche se Giada io credo che è un po' più innocente, a cui vogliamo anche molto bene, Giada. Lo sai che ti vogliamo molto bene, ecco. Però il Signore sa cosa c'è nel cuore di ciascuno di noi, anche nel cuore di Giada, nel cuore di Lorella. Quali sono le nostre inclinazioni? Però, ringraziando il Signore, ai credenti, il Signore cosa insegna? Insegna a separare e distinguere ciò che è santo da ciò che è profano. Infatti dice, se tu impari a distinguere ciò che è santo da ciò che è profano, potrai parlare a nome mio, dice il Signore. Ma solo se distinguiamo, separiamo, continuamente, separare, tagliare e distinguere, separare, tagliare e separare. Perché se non c'è un taglio, non c'è una separazione netta, mettiamocelo in testa e nel cuore. Gli standard umani si abbassano molto, molto facilmente, perché diventa tutto relativo. Per questo l'uomo si accontenta della religione, di ubbidire a un uomo, come ho detto prima, a qualche regola umana, anche nell'ambito religioso, per placare la coscienza. Però purtroppo, vedete, la realtà dell'essere umano è molto più complicata di quello che queste semplificazioni vogliono far sembrare che sia. Perché la coscienza, se ancora viva nei nostri cuori, torna a reclamare la giustizia. Perché il Signore lavora. Senza giustizia non ci può essere pace. Lo dice Isaia. E la coscienza ti spinge a riflettere se cosa hai fatto nella tua vita, anche tempo dietro o magari qualche istante fa, è bene o è male. Però la coscienza deve essere viva e se così è, veramente bisogna ringraziare il Signore, perché c'è ancora speranza. Perché ubbidire a Dio, che è creatore, e noi siamo le creature, è molto meno facile che ubbidire un uomo, molto molto meno facile, perché bisogna mettersi in discussione, veramente scendere a giocare una partita, se così possiamo dire, non con le regole taroccate dell'uomo, ma con quelle di Dio, che hanno uno standard molto molto più alto del nostro. Ubbidire a Dio implica che l'uomo rifletta sulla giustizia, quella vera, non quella inventata dall'uomo. Ieri c'era un famoso giurista italiano, che è stato professore all'Università di Torino, che era in piazza con i propalle si dice, comunque, un famoso giurista. Non so cosa gli passa in cuore a quest'uomo. Comunque, ma un po' deluso, anzi, ma deluso parecchio. Perché la vera giustizia, quella di Dio, è fatta di principi eterni, eterni ed immutabili. Non cambiano con le mode, coi tempi, i principi che il Signore ci insegna in questo libro, che vuole trasmetterci in questo libro. Non cambiano con le mode, o col partito politico di turno, o con l'epoca, se è un'epoca buia, è un'epoca di guerra, o un'epoca di pace, o di splendore artistico, rigoglioso, chiamiamolo come vogliamo. Era la stessa nel Rinascimento, era la stessa nel Medioevo, era la stessa durante la Seconda Guerra Mondiale, perché i principi dell'Eterno sono eterni, scusate il gioco di parole, immutabili, ed hanno uno standard altissimo. Perché la giustizia dell'uomo è contraffatta, viene edulcorata, cioè addolcita, viene abbassata per far sì che l'uomo la possa digerire. Ed è una giustizia molto, molto relativa, perché uno guarda sempre a se stesso, in relazione con gli altri. E allora sì che si va a finire veramente in un manicomio. Lui mi ha fatto questo, la sorella mi ha fatto questo torto, il fratello non mi ha ascoltato e mi ha trattato male. E si finisce sempre solo nel personalismo. E questo relativismo è la morte della fede ed è la morte della giustizia di Dio. Ancora un'osservazione. La coscienza ci rimorde ed urla perché chi crede, ha desiderio di giustizia. Se un credente non ha desiderio di giustizia, probabilmente deve farsi due domande. Però la giustizia umana, come ho accennato prima, che è relativa, non può placare la coscienza, perché non si può avere pace, quella vera, con Dio. Non ti permette di fare la pace con Dio, la giustizia umana. E allora sì che fioriscono tutte le religioni, in modo tale che uno si sente giustificato perché ascolta un uomo, o perché fa un canto la domenica, molto bello, una bellissima voce, oppure fa una santa cena, oppure la comunione, oppure una bella preghiera di fronte a molte persone. Dio però, nella sua intelligenza e infinita giustizia, ha stabilito un termine di paragone molto molto alto, anzi oserei dire perfetto. È perfetto il termine di paragone che Dio, il metro che ci dà per valutare se siamo nella giustizia o no. E questo termine di paragone è Gesù, suo figlio, Gesù Cristo. È per quello che in Romani dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Eccola lì la pace, perché è stata adempiuta la vera giustizia, quella di Dio, che ci doveva condannare a tutti, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Però nella sua grande misericordia, Dio ha stabilito un sacrificio perfetto, quello di suo figlio Gesù, che essendo uomo, anche lui ha sofferto molto in quell'istante per accettare la volontà di Dio, ma l'ha accettata, perché ha detto: non la mia volontà, ma sia fatta la tua, Signore. E poi anche prima aveva detto: se fosse possibile di passare oltre questo amaro calice che devo bere, Signore. E quando ha chiesto aiuto ai suoi discepoli, ai suoi amici, tutti si sono addormentati per ben tre volte. E l'hanno lasciato solo nel momento più difficile della sua vita terrena. E questa la giustificazione che calma il cuore dell'uomo e lo rende finalmente maturo e stabile. E questo è l'augurio, se così si può dire, la benedizione ecco, chiamiamola benedizione, che possiamo dare a ogni fratello che si avvicina, a Liliana. Che la pace del Signore venga veramente nel cuore di ciascuno di noi e in primis nel cuore di Liliana. Io non lo so, ho parlato poco con Liliana, però la vedo presente, la vedo con piacere quando si collega. E so che Barbara parla con te, anche Evelina, perché un pochino mi informo, a parte questo preambolo. Comunque, molte volte però ci sono dei credenti, persone che dicono di credere ma non hanno la pace vera nel cuore, perché le passioni dominano il nostro cuore e la nostra mente, e sì, perché non siamo obbedienti a Dio, uno potrebbe dire. È vero, certamente, che il peccato rovina la comunione col Signore, anzi la recide completamente. Altri possono dire che la mente è il centro di controllo di tutto l'essere umano e influenza grandemente la nostra vita, influenza le nostre scelte. Purtroppo ci sono dei credenti che sono instabili. Io parlo prima di tutto per me, perché ho passato anch'io in passato questi momenti di instabilità. Purtroppo ci sono credenti molto instabili, la cui mente vaga di qua e di là e riflette i pensieri che si hanno nel cuore, non di pace, ma pensieri di contesa, di polemica, di affermazione della propria volontà su quella del fratello. Credo che dovremmo veramente imparare a proteggere la nostra mente e i nostri pensieri, fratelli. Solo così possiamo arrivare all'unità dello spirito. Non si ha in altro modo. L'unità dello spirito non si ha perché tutti siamo d'accordo nel fare qualcosa. L'unità dello spirito si ha perché il Signore, col suo santo e benedetto spirito, che non lo invochiamo probabilmente tanto, fa morire le opere della carne, così insegna i Romani, le fa morire e fa nascere questo nuovo essere che è alimentato e nutrito dalla vita di Gesù. Grazie a Dio la scrittura però è molto pratica, è un libro pratico la scrittura, è un libro di storia, ci sono elementi di storia, di anche alcune cose scientifiche, come la Terra che è un globo, che è stato scritto 2000 anni fa. Abbiamo dei capitoli bellissimi di Giobbe dove descrive la creazione con una tale intelligenza, viene descritta, che poi se tu osservi descrivono tutti i fenomeni naturali che succedono quando l'acqua si ghiaccia, oppure quando piove tanto che il fango, che la polvere diventa un fluido tutto fangoso, che le zolle si uniformano. È una descrizione bellissima della realtà. È una descrizione molto precisa. E quindi la scrittura ci dà gli strumenti e ci insegna come fare per uscire vittoriosi in questa lotta che, ricordiamoci, prima cosa è contro noi stessi. E contro noi stessi, non sono i fratelli che ci fanno del male, molte volte siamo noi stessi. Poi certo ci sono anche i mascalzoni che ti fanno del male deliberatamente, ma questi non credo che debbano far parte della Chiesa del Signore, della comunità o dell'Assemblea di Dio. Poiché molte volte, se uno pensa con intensità a qualcosa, farà di tutto per seguire questo pensiero, farà di tutto. Perché una volta che il pensiero ha preso piede nella nostra mente, la mente va, è un'autostrada, senza caselli, e se arriva, lo descrive molto bene la Bibbia quando parla del peccato, che viene la tentazione, poi la concupiscenza, quando concupito produce il peccato, è tutto un processo, e il peccato quando è compiuto produce la morte. Però quando uno pensa intensamente a qualcosa, farà di tutto per eseguire quel pensiero che ha in mente, perché la mente umana controlla l'uomo e ci inganna, e si inganna facilmente da sola, la mente umana. E la scrittura, quali sono gli insegnamenti pratici che ci dà? Velocemente, Giuseppe fuggì di fronte alla moglie di Potifar, che lo aveva afferrato per coricarsi con lui. Genesi 39,12. Il primo passo, quando viene la tentazione, un pensiero che non è secondo la volontà del Signore, e lo sappiamo quali sono, non facciamo i finti tonti, non è lasciarsi avviluppare dal peccato, ma fuggire da lui, farsi... La scrittura non dice che dobbiamo combattere il peccato, non lo dice che dobbiamo scendere a patti con lui, dobbiamo affrontarlo, dice che dobbiamo fuggire, perché se noi affrontiamo il peccato, sicuramente il peccato vincerà su di noi. E questo vale per tutti i peccati, fratelli, per il pettegolezzo, per i peccati di tipo sensuale, per i peccati legati alla bramosia del denaro, per tutti i tipi di peccati, per i peccati di cattiveria, per tutti vale questa cosa qui. È molto importante, perché se uno fugge la tentazione, se non la fugge, questo diventa un pensiero così forte che difficilmente potremo arrestare. Giuseppe ha detto: non combatte con la tentazione, perché ogni uomo risulta perdente se indugia in pensieri non consoni a un figlio di Dio. Secondo consiglio che dà la scrittura, sono consigli ma sono istruzioni vere e proprie per come esaminarci alla luce delle scritture e cosa fare se ci rendiamo conto che cadiamo in un peccato che continua a perseguitarci e a dominarci. Secondo, è molto importante come passiamo il nostro tempo, perché per peccare ci vuole tempo, fratelli. Ci vuole tempo, quello che i latini chiamavano l'ozio. L'ozio. Il tempo è un alleato del peccato, il tempo libero, voglio dire. Però abbiamo un altro esempio nelle scritture molto molto forte e bello. Daniele. In Daniele 6 c'è scritto che ogni giorno, dopo che era stato emanato un editto che chiunque per 30 giorni avesse invocato un Dio che non fosse stato il re, sarebbe stato imprigionato e messo nella fossa dei leoni. E Daniele è venuto a sapere che era un personaggio importante, perché era diventato uno dei tre capi a cui sotto c'erano dei satrapi, che erano dei governatori, mi sembra 120 satrapi, quindi era una persona come fosse un ministro di adesso. Daniele cosa fa quando sente che c'è questo pericolo? Va nella sua stanza superiore, apre le finestre rivolte a Gerusalemme e tre volte al giorno si inginocchia e prega al Signore, rivolgendosi a Gerusalemme. Puntualmente tre volte, c'è scritto come era solito fare, quindi puntualmente tre volte al giorno lui apriva le finestre, nonostante potessero vederlo e potessero denunciarlo, tre volte al giorno si inginocchiava, rivolto a Gerusalemme, e pregava al Signore. Tum, 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 tre volte al giorno. Finita la storia. In Daniele 1,8 c'è scritto anche che quando viene alla corte del re, lo vogliono allevare per farlo diventare un personaggio influente, un ministro, gli danno cibi succulenti, lo curano per 3 anni. Come fanno i personaggi potenti allo stesso giorno di adesso? E non credete, chi lavora per un personaggio potente fanno così, condividono con te il benessere in modo tale che così ti possono comprare, sei più addomesticabile, ti danno tanti benefit, ti fanno partecipare ai loro pranzi. Gli uomini potenti ragionano adesso come si ragionava all'epoca, la stessa cosa. E c'è scritto però cosa fece Daniele. Decise in cuor suo di non contaminarsi. Decise, c'è scritto. Io credo che questa decisione è molto più profonda di quella che poi possiamo, così leggendo velocemente, possiamo comprendere. Io credo che qui voglia dire che Daniele ha stabilito prima cosa fare, ha deciso prima del tempo cosa avrebbe dovuto fare, ha programmato prima la sua mente, le sue azioni, ha programmato prima. E questa decisione di Daniele significa scegliere come impiegare il proprio tempo, cosa vedere e cosa leggere. Riflettiamo su questo, fratelli. Se passiamo tutto il giorno a vedere... A me piacciono i film d'azione, mi piacevano anche i western, i film storici. Se però passo tutto il giorno a vedere film d'azione polizieschi, cioè, che testa mi viene? Cioè, ragiono poi come ragionano, scusatemi, questi registi, questi, adesso non li nomino, però che una volta conoscevo alla perfezione. E qualcosa mi piace ancora adesso, però cioè, bisogna scegliere cosa guardare, cosa leggere, sempre, anche cosa ascoltare. Perché molte volte io accendo la radio e dopo un secondo la spengo perché, scusatemi, ma tante banalità dicono, musica che io non riesco a ascoltare perché è veramente scena. E molte volte anche dalle nostre radio si sente una musica che apriti cielo. Poi meno male che ci sono dei fratelli come Michele che tengono dritta la barra e dicono cose molto molto belle e molto sante. Cioè, la scrittura in questo, con questi esempi vuole insegnarci, io credo, che dobbiamo sostituire i nostri pensieri e una possibile tentazione con qualcosa di altro. Perché non basta fuggire, ma bisogna agire sui pensieri. Perché il cervello funziona così? Questa è una cosa che ho sentito uno studio di credenti e spiegavano questo. Il cervello detesta gli spazi vuoti, lo chiamano così loro. E quindi riempie questi vuoti che si hanno nel cervello con le cose che gli sono più familiari. Quindi, se uno, scusatemi, è abituato a guardare la pornografia, appena un attimo vuoto o le immagini delle donnine, riempie questi vuoti con quelle immagini lì. È per quello che si continua magari a peccare. E adesso ho detto questa cosa perché forse è una delle più eclatanti, che però se ne parla pochissimo. Riempie questi vuoti che uno ha nella mente con le cose più familiari. E così può essere, non so, per gli svaghi, per il cinema, per qualsiasi cosa che ci porta alla fine lontano dal Signore. Bisogna cercare di riempire il nostro cuore e la nostra mente con le cose del Signore. Infatti in 2 Corinzi 10, 4, 5 dice così: le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio e a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni altezza che si leva contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Qua dice di fare prigionieri i pensieri. Rendere prigioniero non vuol dire ammazzare i pensieri o distruggerli. Quando si fanno le guerre, si prendono i prigionieri e poi si cerca di trasformarli in uno strumento utile per se stessi, perché ti possono dare informazioni, oppure ti aiutano quando devi scavare una trincea. È sempre stato così nelle guerre. A parte gli islamici. E quindi vuol dire prendere questi pensieri che magari sono contrari alla volontà di Dio e di imbrigliarli. Questo però è una cosa che dobbiamo fare noi. Il Signore non possiamo fargli fare tutto a lui, perché sennò veramente lo consideriamo come il genio della lampada. E noi chi siamo? Siamo dei signorini che diciamo al genio della lampada: guarda, oggi ho un po' di mal di testa e quindi mi piacerebbe risolvere questo mio problema. Allora sfrega un attimo la scrittura perché ti dia la soluzione pronta, perché tu purtroppo sai cos'è, un po' di mal di testa. Adesso dico Daniela, perché lei, poverina, soffre sempre molto mal di testa, però non è il suo caso. Non voglio farlo questo sforzo, perché ho anche male al ginocchio. Non voglio farlo questo sforzo, perché il Signore non capisce la mia situazione, che sono tutti contro di me. E il mondo va male solo per me. I problemi ce l'ho solo io. Sono tutti giganti i miei problemi. Sono tutti giganti, perché magari faccio fatica al lavoro, oppure ho perso il lavoro. E gli altri fratelli, non potete pensare che anche loro possano avere delle difficoltà, come anche le altre persone non credenti. E siamo tutti nello stesso mondo, nella stessa barca. Cioè, cerchiamo di essere maturi veramente e onesti nel rapportarci alle cose. Quindi bisogna prendere questi pensieri, è una cosa che dobbiamo fare noi, e renderli soggetti alla nostra volontà. Renderli prigionieri. Davide cosa diceva nel Salmo 51. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Si appellava all'aiuto di Dio, se ci rendiamo conto che non ne siamo capaci. Chiedeva a Lui di intervenire. Così l'Apostolo Paolo in Romani 12,2 dice: «E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio». Siate trasformati. Qui dice di trasformare la vostra mente, in modo tale che possiamo conoscere per esperienza pratica cosa vuole il Signore da noi. Però se non riempiamo la nostra mente con le parole del Signore, quindi non leggiamo, poi vedremo, l'abbiamo letto in Filippesi, l'ha letto Laura, ogni cosa buona, ogni cosa in cui vi è qualche virtù, sia oggetto dei vostri pensieri. Dobbiamo sostituire i pensieri che avevamo prima con i pensieri del Signore, in modo da formare questi nuovi pensieri. E questi nuovi pensieri fanno sì che noi abbiamo nuove attitudini che possono rimpiazzare le vecchie abitudini. Vedete com'è saggia la scrittura? Al posto degli insegnamenti umani e dei percorsi che la scienza moderna li chiamano percorsi umani, che impongono restrizioni, disciplina ferrea, digiuno, rafforzamento della propria volontà, i corsi di autostima ci sono. La psicologia è piena di queste, scusatemi, non mi esprimo, perché se no direi una parolaccia. L'uomo che non conosce Dio impone delle restrizioni per rafforzare la propria volontà. Però il Signore, qua, non c'è scritto questo. In tutta la Bibbia non c'è scritto questo. Il Signore che ha fatto l'uomo, ha fatto anche la mente dell'uomo, già 2000 anni fa, conoscendo alla perfezione come funziona la nostra mente, aveva indicato il modo di uscire dalle schiavitù del peccato e dei pensieri, sempre ricorrenti, degli schemi, dei ragionamenti mentali che ci possono tenere schiavi, preconfezionati, trasformando i pensieri umani in modo da indirizzare le proprie energie alla volontà del Signore e non più alle sciocchezze, alle vanità della vita che prima conducevamo. Visto che la natura umana è malata, questo insegna la Scrittura, il Signore vuole non rafforzare questa natura umana che è bacata, non la vuole rafforzare, ma vuole farla morire, vuole farla morire, renderla prigioniera, per darci una nuova natura, trasformata con nuovi pensieri e nuove attitudini. C'è un passo molto bello della scrittura. Scusate, sono leggermente perso. Allora, questo è fatto. C'è un passo molto bello della scrittura che dice: poiché l'amore di Cristo mi costringe. L'amore di Cristo mi costringe, cioè mi mette con le spalle al muro. Io non posso più scappare né di qua né di là, perché se uno si rende conto dell'amore di Cristo nella propria vita, è lui che rimane inchiodato e non si muove più. L'amore di Cristo mi costringe, perché uno è morto e tutti hanno peccato. E uno è morto per molti, per poterli giustificare. In 1 Tessalonicesi c'è scritto: ora il Dio della pace ci santifichi, vi santifichi egli stesso completamente. Dio, fratelli, non vuole controllare il nostro comportamento, come sono soliti gli uomini umani, che vogliono controllare, vogliono indirizzare con delle pressioni umane, dei gruppi di potere. E così succede anche nelle chiese, dove chi ha la volontà più forte o la voce, fa la voce più grossa, vuole imporre la propria linea. Ma il Signore si fa beffe di queste cose, si fa beffe di queste cose, ne ride, perché solo il piano dell'Eterno, i pensieri dell'Eterno sussistono, fratelli. Dio infatti non vuole controllare il nostro comportamento, come molte volte vogliamo fare noi. E quindi ci mettiamo la gonna, ci mettiamo il velo, ci mettiamo abiti abbondanti, però dentro il cuore non è circonciso e la bellezza interiore non è pari a quella esteriore, come ho accennato prima alle sorelle, che invece loro, io ho detto che la bellezza esteriore equivale alla bellezza interiore. Se sono sorelle è così. Quindi non mettiamoci il velo se prima nel cuore non abbiamo la circoncisione e se non riusciamo a cantare col nostro cuore così qual sono. Così qual sono vuol dire quello, rendersi conto del proprio stato, che la nostra natura è bacata, la nostra natura è marcia e il Signore vuole sostituirla con una migliore. Il Signore vuole trasformare i nostri pensieri. È per questo che abbiamo letto Filippesi, ogni cosa, lo riprendo velocemente. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, vere, non quelle che noi pensiamo che siano vere, ma quelle che sono veramente vere, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste. Il cristiano non deve fuggire dalla giustizia, ma se la giustizia va anche contro di lui, l'accetta. Tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, le cose pure sono quelle che il Signore ama, per quello che ama i bambini, perché sono puri. Tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose, eccolo qui, pensate a queste cose, dice la parola del Signore. Questo non significa voler gestire, ultime cose poi ho finito, il peccato per ridurlo schiavo, ma significa sperimentare nella nostra vita la mente di Cristo, che è quella che guarisce, allontana la paura e fa gioire e ringraziare con vero di tutto cuore il nostro Signore. Infatti un cristiano che non è riconoscente al Signore, che non ha questo slancio di riconoscenza verso il Signore, anche se la tua vita è molto faticosa e dolorosa, ci sono dei momenti in cui magari quando torno a casa e alzo gli occhi al cielo, vedo le nuvole e ringrazio il Signore. Io lo ringrazio di vero cuore. Sono riconoscente al Signore per le cose che mi ha dato e anche per le cose che non mi ha dato. Infatti un credente che non è riconoscente al Signore e non lo cerca per ringraziarlo, continua ad essere una persona religiosa, ingessata, dura e senza la vera libertà di Gesù Cristo, nostro Signore. Il santo benedetto egli sia, così lo chiamano gli ebrei. Il santo benedetto egli sia. È una parola che veramente mi riempie il cuore di gioia e mi commuove. Colui che ci ha creati ci insegna. La scrittura non è un'imposizione, è un insegnamento amorevole. Se non capiamo questo, allora è meglio che andiamo a fare il Kundalini, che non so che cosa sia, comunque va molto di moda il Kundalini. Il Signore, colui che ci ha creati, ci insegna per farci capire a fondo qual è la nostra natura. Vuol farci riflettere sulla nostra vita, se è allineata o no ai suoi sentieri, per correggerci. Ma non perché a lui piace castigarci, ma ci corregge per il suo amore, perché lui è così. Perché da Dio viene il castigo, ma se tu inizi a conoscere il Signore, Dio è amore, certo che è amore. Per tutti questi motivi che abbiamo detto, in primis per suo figlio Gesù. Perché il Signore ci vuole correggere? Affinché lui sia innalzato, prima nei nostri cuori e poi nelle nostre vite, e quindi chiamato con consapevolezza il santo benedetto egli sia. Perché non vuole che siamo religiosi, il Signore, ma vuole che lo chiamiamo con consapevolezza il santo benedetto egli sia, perché abbiamo una conoscenza sua reale. Per quello che dice, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, perfetta, accettevole volontà di Dio. Infatti in 1 Corinzi 2,16 sta scritto: infatti chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare, ora noi abbiamo la mente di Cristo. E questa è la benedizione che auguro in primis a me, perché sono egoista, e poi a tutti i fratelli. Vero Daniela? Questo però è possibile, fratelli, solo se noi applichiamo questi insegnamenti del Signore con costanza, in modo coerente, e non ci lasciamo abbattere dalle prime difficoltà. A Giosuè diceva il Signore, solo sii forte e coraggioso. È quello che dobbiamo essere noi, forti e coraggiosi. Ricercare la coerenza. Non bisogna arrendersi velocemente, perché se uno si arrende velocemente, non si ricorda cosa ha fatto Cristo nella sua vita, per noi, per ciascuno di noi. E si ritorna facilmente alle vecchie abitudini. Però, fratelli, il Signore non si compiace nel castigare. Il Signore non si compiace nel vedere un credente schiavo di qualche cosa o di qualche peccato, ma vuole che siamo figli. Solo così potremo veramente sperimentare cosa dice Gesù in Giovanni 8,36. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Qua, veramente liberi, significa completamente liberi per stare in comunione con Lui. Ebbene, fratelli, adesso ho finito, veramente, così non vi annoio più. Oggi è il momento di utilizzare le armi e gli insegnamenti, la mappa che è qua dentro in questo libro, che il Signore ci ha prescritto, la medicina che ci ha prescritto, come il più bravo di tutti i medici, come il capo di tutti i medici di tutta la terra, di tutte le epoche, che ci ha lasciato il Signore, scritta la sua parola. E questo oggi è il momento di prendere la medicina. Questo è quello che la Scrittura chiama rinnovamento spirituale, poiché siamo veramente, se facciamo queste cose, rigenerati dal suo Santo Spirito. Amen.